Ma perché è importante avere una strategia? Che cosa me ne faccio di una strategia? Vado dai clienti e li porto a casa, punto. Non mi serve assolutamente una strategia. Beh, se hai questa convinzione, smetti di ascoltare il podcast. Non è fatto per te, perché qui oggi parliamo di come sia possibile migliorare la nostra azione sui clienti definendo una strategia. E cominciamo a fare questo ragionamento prolungando quello della puntata precedente nel quale abbiamo esaminato quali possono essere le diverse tipologie di clienti, partendo da un'affermazione molto importante. Noi non siamo qui per aiutare i nostri clienti, ma siamo qui per fare i soldi aiutando i nostri clienti. Ma di questo parleremo subito dopo la nostra sigla.
Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e concessioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita, con Paolo Pugni.
E nella puntata 477 di Vendere Valore riprendiamo il tema delle strategie, perché le strategie sono fondamentali. Anzi, sto preparando anche un corso sulle strategie, un corso con libro incorporato, ovviamente si tratta di un corso a pagamento, per parlare di come andare ad impostare la vostra strategia, che è fondamentale. Se io non ho la strategia, come dicevamo nella puntata di lunedì scorso, perdo tempo, perdo occasioni, perdo opportunità, perdo soldi. Perché non c'è niente di male nel voler fare soldi. Quella frase che vi citavo, che ho trovato rilanciata da Giuseppe Astone, che ci ha abituato a delle provocazioni sugli argomenti relativi alla vendita, ha una profonda verità, e che spesso e volentieri si tende a negare, a nascondere, come se fosse una roba sporca, brutta, disonesta, il fatto che comunque nel momento in cui noi vendiamo qualcosa guadagniamo. Guadagniamo, ma il concetto non è che questo sia illegale o sia disonesto. Guadagnare in maniera disonesta è manipolare il cliente, dare qualcosa che non gli serve. Ma se io attraverso quello che faccio per te ti aiuto a ottenere dei risultati, quindi io guadagno aiutandoti a raggiungere dei risultati, beh, perché non dirlo? Perché non dirlo? Perché non giocare con le parole? Tra l'altro, questo ci permette di affrontare un tema che non tratteremo oggi, che è quello delle parole sdrucite, delle parole che non servono più, delle parole svuotate di significato, che vanno modificate, cambiate proprio per avere maggiore impatto. Basta dire qualità, basta dire miglior rapporto qualità-prezzo, non vogliono dire niente, non dicono più niente, ma non è questo il tema della puntata di oggi. Ci sarà un audio che parlerà di questo argomento nel canale Telegram, telegram.me/vendere valore, dove ogni giorno ci sono dei contenuti nuovi e diversi rispetto a quelli del podcast, che possono aiutarvi ad avere sempre più efficacia nella vendita. Basta sconti. Ecco, basta sconti non è forse un modo di dire tradizionale, non è un modo di dire sdrucito, perché da quando esiste Vendere Valore fa parte, ad esempio, della mia sigla: smettere di fare sconti e concessioni non necessarie. Allora, a chi è rivolto questo podcast e poi il corso collegato? È rivolto, in questo caso, a chi ha bisogno di lavorare su clienti, in modo tale clienti nuovi o clienti continuativi fidelizzabili. C'è una differenza fra clienti fidelizzabili e clienti che danno continuamente lavoro. Sono due cose importanti, ma sono due cose diverse. Faccio subito un piccolissimo excursus su questo. Il cliente fidelizzabile è un cliente che non necessariamente ha una continuità di acquisto. Sto pensando un negozio alimentare, un panettiere. Allora, sì, io è vero, devo comprare il pane tutti i giorni, ma non è che sono obbligato a continuare a comprarlo da te. Tu puoi fidelizzarmi perché io continuo a venire a comprare il pane da te, ma posso andare a comprarlo anche da un'altra parte. Quindi sono un cliente fidelizzabile. Un cliente continuativo è il cliente con il quale io ho concordato una fornitura. Vendo materie prime, abbiamo fatto un accordo per cui per i prossimi 12 mesi tu comprerai da me quelle materie prime, con un contratto che regolamenta la nostra fornitura. Allora, in questo caso io non ho bisogno di fidelizzarti nel senso del panettiere. Il panettiere ti deve fidelizzare perché tu continui a tornare da lui, ma non possiamo fare un accordo, un contratto, io panettiere, tu cliente, che tu sei costretto a venire a comprare da me tutti i giorni il pane, perché abbiamo fatto un contratto. Semmai potrei fare il contratto per dire tutti i giorni te lo consegno. il pane, allora sarebbe una cosa diversa, no? Quindi io ti ho in qualche modo contrattualizzato con una fornitura di continuità. Perché quindi facciamo questa distinzione? Perché in funzione delle diverse tipologie di clienti io devo attuare strategie diverse. Se il mio business, soprattutto nell'area della ricerca di nuovi clienti, beh, allora forse la mappatura che abbiamo visto nella puntata precedente va modificata, va profondamente modificata, perché io devo andare a considerare delle caratteristiche diverse. Se invece io cerco di lavorare con più continuità con clienti esistenti, magari ampliando i progetti, magari proponendo nuove iniziative, ti propongo di venderti una nuova referenza, ti propongo di coinvolgermi in un tuo nuovo progetto, allora le schematizzazioni della scorsa settimana vanno benissimo, e va anche molto bene quello che è il contenuto che cercherò di condividere con voi in questo podcast. Quindi non vado a toccare la catalogazione dei clienti, quello che abbiamo definito con scegli i tuoi clienti, che appunto è l'oggetto della puntata 475 di Vendere Valore. Qui parleremo invece di strategia sul cliente. Nel momento in cui io ho deciso, attraverso lo studio che ho visto nella scorsa settimana, quali sono le attività e segmenti nei quali andare a suddividere i clienti, a questo punto io devo decidere che attività intraprendere sul singolo cliente. Magari un cliente importante che sono in fase di studio, perché non è ancora mio cliente, è un potenziale cliente. E tenete conto che quello che andiamo accennando qui, perché ripeto, il tema è talmente ampio che richiede di essere sviluppato in molte ore, e quindi per questo che andrò poi a proporre un corso che parla proprio di questo. Ma tenete presente che appunto io questo tipo di informazione ce l'ho bisogno sempre. Magari dedicherò meno energie su clienti che non rappresentano il più grande progetto che voglio seguire, quindi clienti che mi danno poco, sempre che mi diano poco, perché più di quello non possono fare, ma la mentalità, l'approccio mentale, il mindset dovrebbe essere questo sempre. Cioè, nel momento in cui io vado a studiare un cliente, devo tener conto di due importanti elementi. Devo avere una parte di catalogazione delle informazioni, di raccolta delle informazioni su quel cliente, e una parte di raccolta, di elaborazione di queste informazioni per andare a definire una strategia. Quindi una parte di raccolta e una parte dinamica di strategia. Proviamo a vedere nella puntata di oggi quali possono essere i cassetti o le scatole, se preferite, che sono contenute dentro questo studio e analisi del cliente. Lo studio e l'analisi del cliente è uno dei punti essenziali della vendita. Se io non ho un quadro preciso di chi è il mio cliente e come muovermi, faccio molta, molta fatica a essere efficace nella vendita. Quindi proviamo a vedere insieme quali sono i cassetti, le scatole che io devo tenere a mente nel momento in cui lavoro con un cliente. Grazie a Emanuele Chiaramonte che mi ha regalato questa musica, questo meraviglioso blues, grazie a Podbeats che cura tutte le puntate con le interviste del podcast, e quindi tutte quelle del giovedì. Giovedì altra puntata con doppia intervista, parliamo di concorrenza, perché è importante capire anche cosa vuol dire, come agire nella concorrenza. Avrò con me due ospiti che hanno scatenato un po' la discussione anche su LinkedIn. Mi piace spesso riprendere discussioni che nascono su LinkedIn e riportarle qui, e quindi interessante ragionare sul tema della concorrenza. Torniamo quindi a noi e vediamo quali sono gli elementi importanti che io devo tenere in conto nello studio del mio cliente. E andiamo a capire quali sono le informazioni che io devo conoscere del mio cliente per poter avere una chiarezza di situazione che mi permette di definire con chiarezza la strategia e l'azione. Quindi partiamo da qua. Partiamo dal primo elemento. Beh, io devo comunque farmi un'idea di quello che il cliente fa, quindi andare a fare una scheda anagrafica del cliente. Cosa ci possiamo mettere dentro nel cliente? Beh, allora evidentemente una delle cose fondamentali è capire qualcosa sulla sua azienda, come si sta muovendo, come si sta comportando, qual è il fatturato degli ultimi anni, cresce, non cresce, come si evolve il suo business, di chi, anche elementi di tipo societario, di chi è proprietario, è una filiale di una multinazionale, è un'azienda italiana, è un'azienda italiana padronale, quindi ha una famiglia di riferimento, sono più famiglie, è un fondo, ci sono degli azionisti, è quotata, informazioni riguardo al conto economico, se c'è, se possiamo ottenere, ma è un'azienda che produce margini, cresce, sta investendo, cosa sta facendo, qual è la sua organizzazione, come è strutturata, quali sono le divisioni, quali sono i ruoli all'interno dell'azienda, quali sono i prodotti e quali siano le tecnologie che sta sviluppando, sta lanciandosi in mondi nuovi, è un'azienda tradizionale, in quali mercati è, in quali mercati geografici è, in quali mercati logici è. Quali sono i trend di questa azienda? Sta abbandonando alcuni mercati per altri? Sta lavorando per crescere in mercati innovativi? Sta pensando di puntare a progetti nuovi? Quali sono i suoi concorrenti? Come si comportano i suoi concorrenti? Quali sono i suoi punti di forza e punti di debolezza rispetto ai concorrenti? Dove sta investendo geograficamente piuttosto che invece appunto su progetti nuovi? Se io non ho chiare queste informazioni, sono tante, sì, possiamo aggiungerne altre, beh, senz'altro dicevamo l'organizzazione, la struttura interna, le persone chiave in azienda, adesso ci torneremo su questo, ma se io non ho chiare queste informazioni, forse non riesco a pianificare bene la strategia. Non è che devo averle tutte, non è che per ogni cliente devo mettermi a fare ricerche e visure camerali, ci mancherebbe altro, ma quello che conta è avere questi elementi in mente. Perché? Perché queste sono tutte informazioni che mi permettono poi di agire con una strategia mirata, che mi fa avere la differenza, mi fa fare la differenza con i concorrenti, e quindi è un punto estremamente importante. Poi le aziende sono organismi, quindi sono organismi vivi, ci sono persone dentro le aziende che fanno le aziende e che respirano, vivono dentro le aziende, hanno relazioni a volte burrascose, a volte invece molto forti, hanno relazioni che non sembrerebbero avere nulla a che fare con il mondo professionale, ma a volte invece ce l'hanno, perché certe influenze avvengono anche attraverso relazioni di tipo non professionale, di tipo sentimentale magari, perché no? Bisogna tener conto anche di questo. Allora, questo mi permette di andare a costruire una mappa del cliente, l'infogramma del cliente. L'infogramma del cliente è quella voce che mi permette di andare non soltanto a immaginare le persone all'interno dell'organizzazione descritta da un organigramma sulla carta, ma in funzione delle loro relazioni, delle loro appartenenze a gruppi piuttosto che altro, e soprattutto poi delle loro relazioni con me. Ci sono delle voci importanti da considerare nel costruire un infogramma, ad esempio il loro stile relazionale, qual è il modo con cui comunicano, la loro visione di me e della mia impresa, sono sponsor o sono nemici, il loro ruolo nel processo decisionale, ciò che li motiva, ciò che li spinge a prendere decisioni, ciò che li spinge a cambiare, ciò che li spinge a essere conservatori magari invece, legami con la concorrenza, sempre di tipo professionale intendo. C'è tutta una serie di informazioni che mi permette di andare a definire se la mia azione presso quel cliente è un'azione che sta portando frutti o non li sta portando. Dopodiché dovrò andare a esaminare i miei concorrenti presso quel cliente, perché questa analisi dei concorrenti mi permette di andare a identificare la mia posizione nei confronti del cliente e dei concorrenti. Sono il titolare, quello che è il principale fornitore, addirittura partner del cliente, o sono piuttosto una riserva, quindi sono il secondo fornitore. Ecco, oppure sono un aspirante, quindi sono sempre in prima squadra, ma la maggior parte del tempo la passo in tribuna invece che essere seduto in panchina. E quindi sì, se proprio si fa male il titolare, si fa male la riserva, qualche chance ce l'ho, ma altrimenti è difficile che io riesca a giocare, riesca anche ad andare a sedermi con gli altri davanti al cliente. O ancora sono un primavera, quindi sono un ragazzino della squadra primavera, della squadra dei giovani, che vede da lontano la squadra principale e soltanto in qualche rara occasione viene associato alla squadra perché può dire la sua. Allora, dietro ognuna di queste immagini calcistiche c'è un modo diverso di essere fornitore per questo cliente. Sto bussando alla porta perché sono appunto un primavera che voglio cercarmi spazio, ma non ho nessuna reputazione in questo mercato, sono completamente un outsider, come si definisce di solito, oppure sono già noto ma ho un minimo di credibilità ma non tantissima, e quindi devo farmi strada, perché ognuna di queste posizioni comporta delle strategie diverse. Se sono leader presso questo cliente, titolare come dicevamo, beh, la mia sarà una posizione di consolidamento, devo fortificare la mia posizione e tenere fuori i concorrenti. Se io sono quello che bussa alla porta, la mia strategia col cliente sarà molto molto differente, e quindi dovremo capire qual è la nostra posizione nei clienti per andare a definire la nostra strategia. Sappiamo fare l'analisi dei punti di forza e di debolezza, quella che viene definita la SWOT analysis di solito. È un altro punto importante, perché la SWOT analysis, cioè un'analisi della mia forza, della mia debolezza e di quello che sta accadendo adesso nel mercato, è fondamentale a tre diversi livelli. Uno è a livello di mercato. La mia azienda nel mercato di questo particolare tipo di industria, nel mercato delle macchine e utensili per esempio, che posizione ha? La mia azienda nei confronti del cliente pugni macchine e utensili, che sta dentro le macchine e utensili, che posizione ha? E un terzo livello è la mia azienda nei confronti del progetto nuovo tornio controllo numerico dell'azienda pugni macchine utensili, che sta dentro il mercato delle macchine utensili, che posizione ha? Perché possono essere molto diversi, perché magari sono coinvolte persone diverse, perché magari la mia tecnologia è differente, perché magari ho dei vantaggi su una soluzione e non ce li ho su un'altra. Quindi io devo andare a capire quali sono gli elementi che mi permettono di modificare la mia strategia in funzione di questa analisi. La sappiamo fare? La consideriamo? Ci aiuta? La sappiamo utilizzare? La sappiamo leggere? Alla fine io riesco ad andare a definire un cruscotto di questo cliente, un'analisi del cliente, mettendo insieme gli elementi chiave. So andare a definire, per esempio, quali sono le opportunità che devo giocarmi su questo cliente, quali sono le persone che conosco e quali dovrei andare a conoscere. Quindi un primo passaggio per andare a definire quello che sta nella seconda parte del piano, cioè la parte dinamica, la strategia. Cosa voglio fare con questo cliente? Che obiettivo voglio ottenere? Che tipo di strategia posso implementare? Quali sono i passaggi importanti che io devo raggiungere per arrivare al traguardo con questo cliente? Quali sono le persone da contattare? Quali sono i passaggi chiave che mi permettono di ottenere questo risultato? Perché infatti la strategia poi deve declinarsi in tattica, cioè in piano d'azione. E un piano d'azione vuol dire scrivere chi fa che cosa, con chi, come, entro quando. E magari anche con chi. Perché magari c'è qualcuno della mia azienda che può aiutarmi o del cliente che può aiutarmi. Quindi io devo andare a definire un piano d'azione, e questo piano d'azione deve essere con delle date fissate, deve avere delle tappe, così come per vincere il Giro d'Italia io devo vincere delle tappe, o comunque devo essere sempre tra le prime posizioni nelle tappe, devo conquistare dei risultati. Quali sono i risultati che io devo conquistare un pezzo alla volta per poter vincere la gara con questo cliente, per poter battere la mia concorrenza? Quali sono dei risultati che io posso misurare? Qui sì, posso andare a misurarli per capire quali siano. Ecco, questi sono degli elementi chiave di una strategia che riesco a andare a comporre se procedo in maniera accurata, soprattutto con la raccolta di informazioni. Quindi, di cosa stiamo parlando con queste puntate del podcast? Beh, stiamo parlando di come io posso andare a definire dei miei documenti anche interni che siano da condividere tra tutti coloro che si occupano di vendita per poter essere sicuro di non perdere tempo col cliente, di non perdere occasioni, di non perdere efficienza nel mio processo di vendita. Tra l'altro so definire il mio processo di vendita, lo so scrivere, c'è un webinar dello scorso anno che ho dedicato proprio a questo tema e anche qui in questo caso andrò a creare poi un corso specifico per spiegare come fare ad analizzare il nostro processo di vendita e come andare a descriverlo nel miglior modo possibile proprio per essere il più efficaci possibile, non perdere tempo, il nostro tempo è denaro, noi vogliamo guadagnare. E quindi ogni ora del nostro tempo deve produrre del risultato, del fatturato, del margine e per farlo io devo essere sicuro di non sprecare neanche un minuto del mio tempo, investirlo al meglio, investirlo attraverso una sapiente interpretazione delle informazioni che mi permette di essere efficace nella loro realizzazione. E con questo anche la puntata 477 di Vendere Valore è conclusa. Io vi ringrazio, vi auguro una buona settimana, vi auguro un buon arrivo nel mese di giugno. Vi ricordo che il 3 uscirà l'intervista dedicata alla concorrenza e poi sempre il 3 sarò in onda per le interviste di Automatic King con Stefano De Carlo, che ho intervistato io la scorsa settimana. Molto bella, molto interessante quella puntata. Ecco, questa volta sarò suo ospite nella sua trasmissione che va in diretta giovedì alle 14 e trovate sul sito di Automatic King tutte le indicazioni, insieme a Denis Calzolari, un altro ospite che in questo momento non conosco ancora, per parlare di come trovare nuovi clienti, che mi sembra un argomento interessante anche collegato a quello che è il tema del nostro podcast. Vi ricordo il corso che deriva dal Festival della Vendita, come trovare nuovi clienti, appunto è la tematica anche di questo corso, lo trovate sulla pagina festivaldellavendita.it e vi ricordo i corsi che anche io personalmente con il marchio Vendere Valore ho lanciato e quindi che sono disponibili sempre sulla pagina che trovate qui nelle note del sito, del nostro sito, che parlano di, ad esempio, come comunicare al meglio con i clienti, con i nostri interlocutori, attraverso l'interpretazione di quello che è il loro stile di relazione. Costruire la rete commerciale, come possiamo fare per costruire la rete commerciale? Come possiamo usare i podcast per far crescere la nostra azienda? Come possiamo negoziare in maniera efficace. Questi sono i primi 4 corsi che trovate nella pagina punimalago.it/corsi-vendere-valore. E trovate comunque anche qui nelle note dell'episodio il link per raggiungerlo. E sto lavorando su tante nuove idee. Il libro L'arte della vendita è quasi terminato. Il corso sulla strategia è in corso d'opera, scusate la battuta. Bene, allora buona settimana a tutte, grazie ancora per essere qui, vi raccomando iscrivetevi al canale Telegram Vendere Valore, ci sono ogni giorno novità e ogni giorno spunti nuovi e interessanti per migliorare la nostra capacità di vendere. Buona settimana a tutti, un saluto da Paolo Pugni e da Vendere Valore.
Vendere Valore. Iscrivetevi al canale Telegram, telegram.me/venderevalore, per seguire non solo i podcast, ma anche tutti i contenuti aggiunti e riservati a chi segue il canale. Per contattare Paolo potete usare Telegram, dove potete lasciare un audio o un testo, telegram.me/paolopugni, oppure scrivere una mail a paolo.pugni@pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Un grazie speciale a tutti coloro che ci lasciano una recensione su iTunes e Speaker. Il podcast è presente anche su Spotify e Fortune e molte altre piattaforme.